Benvenuti al podcast di Fanstore, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest.
Buongiorno, abbiamo visto ieri un repentino calo delle quotazioni dei mercati azionari mondiali. In special modo ci soffermiamo sull'indice delle banche regionali statunitensi che è crollato del 7%, esplodendo con un ribasso di 3 deviazioni standard dalla media. Il catalizzatore immediato sembra essere stata la Silicon Valley Bank, la 18ª banca più grande degli Stati Uniti e la principale nella Silicon Valley, con 212 miliardi di dollari di attività, che nel corso della notte è crollata di oltre il 60% nel prezzo. La banca ha annunciato di aver perso 1,8 miliardi di dollari dovuti alla vendita dei titoli del tesoro USA, titoli garantiti da ipoteca immobiliare, i mortgage-backed securities, in cui aveva investito a suo tempo a causa dell'aumento dei tassi di interesse per garantirsi un tasso decente rispetto ai depositi in liquidità che erano remunerati sotto lo zero. Ovviamente, quando i tassi di interesse salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono. Saxo Market di Hong Kong sottolinea che ciò riflette la sofferenza verso tassi di interesse più elevati e di una liquidità più ristretta sulla bolla delle start-up e del venture capital, di cui questa attività è molto fiorente nella appunto Silicon Valley, dove la banca la fa da padrona. Il problema sembra però un pochino più sistemico. Uno degli spaventosi grafici in circolazione mostra l'ampia portata delle perdite non realizzate nelle obbligazioni classificate come held to maturity, cioè da portare a scadenza, presso le banche statunitensi alla fine del 2022. Cosa significa questo? Che le banche godono di un regime contabile molto favorevole che a volte può ritorcersi contro di loro. Dopo la crisi finanziaria mondiale, alle banche commerciali è stato chiesto di mantenere un liquidity coverage ratio superiore al 100%. Ciò significa che devono avere sempre abbastanza liquidità, attività liquide di alta qualità, per l'esattezza, per far fronte ai deflussi di depositi in uno scenario di stress. Pensate, indovinate cosa si qualifica come depositi di alta qualità: le riserve presso le banche centrali e appunto le obbligazioni. Quando le autorità di regolamentazione obbligano a possedere molte obbligazioni, come in questo caso, obbligano anche a farsi carico di volatilità nel conto economico, e ovviamente alle banche e a nessuno questo piace. Ecco perché le autorità di regolamentazione consentono alle tesorerie di parcheggiare le obbligazioni in due libri contabili diverse, Available for Sale e Held to Maturity, quindi disponibili per la vendita e invece da mantenere fino a scadenza. In entrambi i casi, se le obbligazioni perdono valore, il conto economico della banca non registra, pensate un po', la perdita. I guadagni e le perdite non realizzati dei titoli che sono detenuti ma disponibili per la vendita incidono però sulla posizione patrimoniale della banca, ma non sul conto economico. Ma il vero problema è che le obbligazioni iscritte per tenerle a scadenza sono registrate al costo storico, come un po' le gestioni separate in Italia. In altre parole, le perdite non realizzate non compaiono per niente, non compaiono nei bilanci. Questo crea un sistema di incentivi per parcheggiare il maggior numero di strumenti di questo tipo in questa categoria contabile. Il rovescio della medaglia però quando si ha bisogno di liquidità: le banche possono vendere solo una piccola parte delle obbligazioni prima di essere individuate e segnalate dalle autorità di regolamentazione come non conformi. L'ampiezza delle perdite nascoste in questo tipo di obbligazioni, che hanno un prezzo di mercato indubbiamente inferiore a quello di un paio di anni fa, preoccupa appunto gli istituti e gli operatori. Ma la questione più importante forse è che analizzare come la liquidità, le riserve, la raccolta, i depositi si stanno prosciugando. Il quantitative tightening, la stretta monetaria delle banche centrali, sta prosciugando liquidità e le famiglie statunitensi possono ottenere, statunitensi e europee, anche se in tono minore, possono ottenere un tasso di interesse privo di rischio eccellente acquistando obbligazioni governative a breve scadenza piuttosto che depositando il denaro sui conti bancari. Quindi massima attenzione anche a questo aspetto per decifrare l'andamento dei settori nel futuro, con particolare attenzione all'Europa, di cui il settore finanziario fa la parte del leone in tanti indici. Andiamo a fare un'analisi a questo proposito tra mercato azionario e mercato obbligazionario, il rendimento prospettico. Prendiamo due numeri tondi per intenderci. Prendiamo come sempre il mercato principe, lo Standard & Poor's 500. I numeri tondi sono il 4.005%. Il primo è il livello dello Standard & Poor's 500 che abbiamo visto ripetutamente nell'ultimo anno. La chiusura media giornaliera dello Standard & Poor's negli ultimi 12 mesi è stata di circa 4.000, per l'esattezza 4.016. Il secondo è il recente rendimento dei titoli del tesoro governativi a 2 anni. Questo rendimento ovviamente è aumentato negli ultimi mesi. Il rendimento medio nell'ultimo 12 è solo del 3,54%. Confrontiamo però l'attrattiva relativa di questi due asset su base assoluta. Acquistando oggi un Treasury, un'obbligazione governativa americana a 2 anni, al 5% ci si assicura un rendimento del 10,3% con la capitalizzazione composta nei prossimi 24 mesi. Acquistando oggi lo Standard & Poor's 500 a 4.000, l'indice dovrà chiudere a 4.400 e qualche punto base in più tra un anno per raggiungere il pareggio rispetto ai Treasury. Quindi, in questo caso non teniamo conto ovviamente dei dividendi, lo Standard & Poor's 500 rende attualmente l'1,6%, queste cedole tuttavia contribuiscono a colmare il divario del premio per il rischio tra azioni ed obbligazioni, non è lo stesso rischio, no? Come ben sapete, rendendo un confronto un pochino più equo. Il professore della New York University, Oswald Damodaran, spesso definito il decano delle valutazioni azionarie, il guru, stima l'attuale premio al rischio delle azioni statunitensi al 4,8%. Il rendimento, in termini di dividendi, copre almeno un terzo di questo differenziale. La possibilità che lo Standard & Poor's 500 possa raggiungere o superare quota 4.400 nei prossimi 2 anni dipende, uno, dai futuri utili dell'indice e due, dalla valutazione che gli investitori danno a questi flussi di cassa. Le medie a 5 e 10 anni del prezzo fratto utili sono rispettivamente di 18,5 e 17,2, ma i multipli sono variati notevolmente dal 2013. Dopo la crisi finanziaria del 2008-2011, la crisi del debito greco, gli investitori erano comprensibilmente scettici sul potere degli utili societari statunitensi e mondiali sul multiplo del price earning, prezzo fratto utile a termine. E questo per lo Standard & Poor's 500 era di appena 13, con il miglioramento degli utili di metà degli anni, degli anni 2010, le valutazioni sono migliorate fino a un 18 per nel 2017. Preoccupazioni per la recessione nel 2018 hanno fatto scendere i multipli a 14-15, ma sono rapidamente risaliti quando non si è verificato un vero e proprio accartocciamento economico. Nel 2020-21 le stime degli analisti per gli utili dello Standard & Poor's 500 erano, come sappiamo, troppo basse, per cui i multipli di rendimento a termine hanno raggiunto, pensate un po', 22 per. Da allora sono tornati alle medie di lungo periodo di 17-18, attestandosi attualmente a 17,6. La lezione è che le valutazioni non si attestano quasi mai sulla media di lungo periodo, piuttosto si espandono, si contraggono sempre in base al sentiment di mercato. Ciò può avvenire lentamente come nel periodo 2013-2014 o rapidamente come nel periodo 2018-2019. Passiamo ora all'altro aspetto, gli utili. Gli analisti di Wall Street prevedono che lo Standard & Poor's 500 guadagnerà, come abbiamo ripetuto tante volte, $51 azione nel primo trimestre del 2023. Si tratta di una stima ragionevole in quanto è inferiore al 7% al tasso di crescita di $55 dei 4 trimestri precedenti. Riflette tutte le indicazioni prudenti fornite dalla società in occasione delle call sugli utili del 4° trimestre. Gli analisti si aspettano però un miglioramento degli utili nel corso dell'anno, per cui il consensus totale per il 2023 è di $223 per azione. Combinando i multipli storici del prezzo su utili per il nostro obiettivo a 2 anni dell'indice a 4.400, si ottiene una certa gamma di utili previsti per il 2025. Con un multiplo molto basso, gli utili dovrebbero essere ovviamente molto alti per giustificare questo livello dell'indice, $293 per azione. Con un multiplo molto alto, 21, gli utili dovrebbero essere di $210 per azione. Quindi, in ogni caso, gli utili dovranno crescere per giustificare questo livello. L'intervallo è compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 43 punti percentuali di crescita, a seconda dei multipli che si prendono. Un punto medio è una crescita di 20 punti percentuali. Anche se l'indice mantiene l'attuale rapporto di price earning alto degli ultimi periodi, prima del crollo dello scorso anno, di 20 per, gli utili devono ancora crescere del 10% a 24 mesi per raggiungere l'obiettivo. Vediamo due scenari in cui gli utili e le valutazioni future possono essere giustificate. In un primo, l'economia statunitense o globale cresce lentamente, le aziende tagliano i costi in misura modesta per mantenere la crescita degli utili in linea con la cedola del 5% del tesoro a 2 anni. La fiducia degli investitori negli utili futuri rimane piuttosto elevata, consentendo alle valutazioni di mantenersi intorno a 20 per. Un secondo scenario è una recessione immediata, ficcante, ripresa, tutte e due veloce, breve, brusche, a forma di V in pratica. In questo scenario le aziende tagliano i costi in modo più aggressivo, margini di profitto si espandono, dopo essersi ridotti, ma si espandono rapidamente quando l'economia inizia a riprendersi dopo una contrazione. Non è necessario che la crescita degli utili sia del 10-20% in 2 anni per raggiungere 4.400, se il mercato ha un elevato grado di fiducia nel fatto che gli utili futuri 2026-2027 saranno sostanzialmente superiori a quelli del 2025. Quindi, per concludere, il percorso verso 4.400 nei prossimi 2 anni dell'indice mondiale principe esiste certamente, ma è molto articolato e sconnesso. Certo, i titoli azionari scalano sempre il proverbiale muro della paura. Sebbene non riteniamo che i treasury a 2 anni, badate bene, a 2 anni, siano un modo ottimale per guadagnare massimizzare i guadagni nei prossimi 2 anni, sono certamente un ottimo modo per non perdere denaro. La nostra scelta tra azioni ed obbligazionaria governativa a 2 anni è nessuna delle due per ora. Riteniamo che nel corso dell'anno ci saranno punti di ingresso migliori per le azioni globali che consentiranno agli investitori di superare di gran lunga il rendimento dei treasury a 2 anni. Entriamo brevemente nello specifico e vediamo due livelli di VIX, della volatilità del mercato, l'indice della paura, che osserviamo per individuare potenziali opportunità di acquisto nelle azioni statunitensi. Questi due livelli sono 28, una deviazione standard sopra la media di lungo periodo che è 20, e 36, due deviazioni standard sopra. Questi livelli si sono rivelati eccellenti per aumentare l'esposizione long nel 2022 e ci aspettiamo che lo stesso valga per il 2023. Come ultima chiosa, oggi analizziamo brevissimamente il rapporto sulle richieste iniziali di disoccupazione degli Stati Uniti, che è stato più alto del previsto. Da qui si può dedurre che il mercato del lavoro statunitense sembra iniziare ad ammorbidirsi, ma badate bene, da livelli molto forti, quindi molta pazienza e molto tempo ci vorrà per normalizzare questi livelli. Il rapporto sull'occupazione di oggi probabilmente racconterà una storia molto simile. Bene, con le nostre analisi abbiamo terminato, ci rivediamo lunedì per un ulteriore approfondimento. Buon weekend a tutti!